Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. La rassegna stampa si apre con il titolo dal Corriere delle Alpi: Angelica davanti al GIP, è l'ora di dire la verità. Stamane in carcere a Belluno. L'udienza di convalida dell'arresto dell'automobilista tedesca, la 31enne dovrà spiegare l'accaduto all'autorità giudiziaria. È possibile si avvalga della facoltà di non rispondere. Quarta notte in cella alla Giudecca per Angelica Utter. Stamane la sveglia è suonata prima, ammesso che la 31enne tedesca, indagata per omicidio stradale, sia riuscita a dormire, a convivere con il violento rimorso che adesso la attanaglia, scrive il Corriere delle Alpi. E allora, oggi alle 9.30 l'udienza di convalida dell'arresto. È stata fissata nella casa circondariale di Baldenicche, davanti al giudice Elisabetta Scolozzi. Stessa apertura anche per quanto riguarda il Gazzettino, che titola "Lutto cittadino, il comune si ferma". Giornata di lutto cittadino, quella odierna a Santo Stefano di Cadore, paese sconvolto dall'incidente di giovedì pomeriggio. Hanno perso la vita, uccisi dall'auto piombata su di loro, il piccolo Mattia, il papà Marco Antoniello, la nonna Maria Grazia Zuin. Il sindaco Oscar Meneghetti conferma inoltre la sua presenza alle esequie. Si terranno nel veneziano, oggi a Santo Stefano bandiera mezz'asta e uffici comunali chiusi al pubblico. Un minuto di silenzio a mezzogiorno per manifestare in modo tangibile e solenne la vicinanza dell'intera cittadinanza. Funerale unico per le tre vittime della strage, scrive il Gazzettino. Sarà una cerimonia d'addio unica, quella per il piccolo Mattia, il papà Marco Antoniello, la nonna Maria Grazia Zuin. Vogliamo fare un funerale unico, spiega il nonno Lucio Potente, per non piangere ancora di più. Ad organizzarlo mia figlia. Torniamo sul Corriere delle Alpi, cambiamo argomento e parliamo dell'assalto alla montagna, tutto esaurito nei rifugi, americani tanti, neozelandesi, tedeschi, sudcoreani, cinesi, inglesi, spagnoli e dall'est Europa, anche israeliani. Dunque, gli stranieri tornano sulle Dolomiti bellunesi, fanno registrare il tutto esaurito, quasi, nei rifugi lungo le alte vie. Difficile per gli italiani che prenotano all'ultimo momento trovare posto ad alta quota. Ieri tanto movimento sugli impianti. Questo grazie a tantissimi appassionati di mountain bike. E non sono mancati gli incidenti in montagna.
Canale d'Agordo. Due escursionisti di 26 anni, una inglese e una irlandese, hanno richiesto aiuto sulle pale di San Martino. Dopo un sopralluogo aereo, l'elicottero del SUNDP Vedicadore ha individuato le ragazze. Un tecnico di elisoccorso è stato imbarcato per assistere le escursioniste, mentre un altro tecnico è stato prelevato a valle. Le ragazze sono state spostate in un punto più accessibile per l'imbarco e poi caricate sull'elicottero, che le ha riportate in sicurezza a valle. Ieri verso le 11, una squadra del soccorso alpino del Centro Cadore è salita in fuoristrada al parcheggio di Pian dei Buoi, all'Ozzo di Cadore, dove un 87enne di Farra di Soligo, Treviso, era caduto sbattendo la testa. L'anziano è stato accompagnato all'ospedale di Pieve di Cadore. Una squadra del soccorso alpino di Auronzo e della Guardia di Finanza è intervenuta sulla strada tra il rifugio Auronzo e il rifugio Lavaredo, poiché una 50enne di Mirandola, Modena, si era fatta male a una gamba e a un polso. La donna è stata trasportata a Misurina e affidata all'ambulanza della Croce Bianca di Cortina. L'elicottero del SUNDP Pieve di Cadore è stato inviato sul Cristallo, dove un escursionista era ruzzolato una quindicina di metri lungo il canale di Staugnes. La chiamata fatta dal figlio, che era con lui, valutate le sue condizioni a seguito delle botte riportate nella caduta, il 60enne di Schio in provincia di Vicenza è stato issato a bordo con il vericello per essere accompagnato al Codivilla. Il figlio è rientrato in autonomia. L'eliambulanza è volata a Forcella Ombretta, a Roccapietore, per un escursionista che non riusciva più a muovere le gambe per i forti dolori dovuti ai crampi. Sbarcato in Overing, il tecnico di elisoccorso ha aiutato la 58enne di Colle Santa Lucia a spostarsi in un punto più agevole per il recupero e ha fatto salire lei e il marito. La coppia è stata lasciata a Malgaciapela. Alle 15.30 circa l'elicottero del SUNDP Pieve di Cadore è intervenuto sul Monte Venal, a Chiesa del Pago, per un parapendio precipitato. Una volta individuato dall'equipaggio, il pilota, un 44enne di Gatteomare, Forlì Cesena, fermo sul pendio erboso con un probabile trauma al ginocchio, è stato recuperato dal tecnico di elisoccorso con un vericello di 20 metri e trasportato a Belluno. Di seguito l'eliambulanza è volata in Tofana, a Cortina, dove un alpinista di 48 anni di Cavarzere, Venezia, era bloccato sul 12° tiro della via Edvus di Mai. L'alpinista è stato recuperato con un vericello di 60 metri. Il soccorso alpino della Valcomelico è invece andato in aiuto di un escursionista che si sentiva poco bene, il 25enne di Dolo in provincia di Venezia, che stava percorrendo con un'altra persona un sentiero sotto il rifugio Lunelli, Comelico Superiore, è stato raggiunto dai soccorritori e accompagnato alla sua macchina.
Dicevamo dunque del centro pagina del Corriere delle Alpi dedicato al ritorno dei turisti in montagna. Il Gazzettino invece sui gol della Lazio dopo la canoa si scrive di un Auronzo sempre protagonista. Pieve di Cadore, la sindaca a Madrid e l'incontro con Sgarbi. Cindy Manusci, sindaco di Pieve di Cadore, era andata a Madrid e ha deciso di visitare il Museo del Prado per ammirare alcune opere di Tiziano. Proprio davanti alla Gloria ha incontrato Vittorio Sgarbi, presentazione e foto di rito con un fotografo d'eccezione, l'ambasciatore italiano. Da San Pietro, telecamere per scoprire i furbetti dei rifiuti, lotta dura agli ecovandali. A San Pietro, giro di vite contro i rifiuti selvaggi nelle isole ecologiche. Taglio basso del Gazzettino tra biologia e ostacoli, somma cal sfida l'Europa, si fa riferimento a Papa Mauro con Alessio Sommacal, domani parte con altri 80 ragazzi per la Finlandia, sede degli europei Under 23 di atletica. Alessio Sommacal, questa avventura non è che una tappa di un percorso in cui finora è riuscito a miscelare perfettamente lo studio con la passione per gli ostacoli. Da Feltre la team spegne le cabine telefoniche, il comune le trasforma in biblioteche. Via le cabine telefoniche dalla città, un cambio di rotta dovuto al proliferare dei telefonini che hanno così condannato le cabine, ma il comune ha già in serbo nuova vita. L'ex cabina telefonica sede del Boc Crossing dedicata ai bambini, e questa è l'intenzione della giunta Fusaro. Voglio sposarti, siamo nel centro pagina, poi la truffa, condannato un feltrino, si era fatto consegnare 3.000 euro, voleva ingannarla. La ingannava e come la illudeva su una convivenza che non aveva alcuna intenzione di realizzare. Il procuratore generale di Venezia ha chiesto e ottenuto la condanna per Moreno De Gan, 54enne, feltrino, accusato di truffa aggravata. In secondo grado ha preso 8 mesi di reclusione e 170 euro di multa. Avrebbe messo in atto una cosiddetta truffa romantica, fingendosi innamorato di una donna invalida e ultra sessantenne, solo per spillargli denaro. Da Borgo Valbelluna, il dentista era lo stalker di Michael, temeva per la sua vita. Il giudice, in 11 pagine di sentenza, ripercorre quei mesi da incubo vissuti da Michael, Zanella, e afferma: Carpene era il suo stalker. E veniamo al Corriere delle Alpi, una notizia che già dava nella giornata di ieri, viene rimarcata quest'oggi dal servizio di Gianni Santomaso. Sentiamolo.
Il ponte di Lantrago riapre mercoledì con 2 giorni di anticipo rispetto al previsto. Lo annuncia soddisfatto il sindaco di La Valle, Ezio Zuanel, che per la sistemazione dell'infrastruttura si è dato molto da fare in questi anni, in particolare per il reperimento dei fondi necessari. L'ordinanza che stabiliva la chiusura del ponte a partire dal 13 giugno scadrebbe giovedì e quindi il via libera al passaggio delle auto era stato calendarizzato per venerdì 16 luglio. In realtà, cosa inusuale per quanto riguarda i lavori pubblici, sarà anticipata. Il ponte è già asfaltato, dice Zuanelle, potremo aprirlo già lunedì. Tuttavia BIMGSP ha avuto un problema con la fognatura all'altezza della strettoia a inizio paese e quindi saranno necessari altri 2 giorni di attesa. Da mercoledì, però, auto e camion potranno transitare. Per noi è fondamentale, sottolinea il sindaco, perché dobbiamo realizzare entro luglio delle asfaltature sia nella parte alta che in quella bassa del paese. Per le prime è però necessario che i mezzi pesanti possano accedere alle zone interessate e senza il ponte ciò era impossibile. Per le seconde dobbiamo chiudere la strada che è servita in questo mese come bypass. Questa, che da Crostolin di Agodo sale verso Torsasse e poi la chiesa di La Valle, ha svolto egregiamente il suo compito. A qualcuno sembrava una follia che chiudessimo la strada principale, deviassimo qui il traffico con il semaforo per fare il senso unico alternato, spiega il sindaco. Adesso altri chiedono di mantenerla con le stesse condizioni, ma è impossibile. L'apertura del ponte non significherà però la fine del cantiere. Andranno avanti ancora un mese buono per i lavori di rifinitura, conclude il sindaco. In questa prima fase sono stati demoliti la soletta e i marciapiedi fatti nel 1953 sopra l'arco del 1860. Quindi è stata fatta una nuova soletta per un totale di 7 metri di ponte. Ora dovranno terminare il marciapiede metallico a valle del ponte stesso. Per Radio Più, Gianni Santomaso.
Ed è ancora il Corriere delle Alpi che in prima pagina scrive sulle recensioni, super per i ristoranti delle Dolomiti, tradizione, innovazione e prodotti a chilometri zero, sono i segreti degli chef bellunesi. La ristorazione può destagionalizzare il turismo. Da Feltre, cassonetti interrati in sette isole ecologiche, le sette isole si trovano in città, ma non dentro le mura, per problemi tecnici dovuti agli spazi. Dal comico Nick Trail, per ricordare il dottor Zambelli, numero 147, da Casamazzagno a Maiga Silvella, ieri la cerimonia di intitolazione del tracciato. Il taglio basso del giornale per l'evento benefico Calcio e Solidarietà dona un sorriso, vola verso il record. Uno spettacolo di calcio e soprattutto di solidarietà. Parliamo di un autentico trionfo, 3 giorni di dona un sorriso a Pian dei Castaldi. Torneo che devolve tutto il ricavato a bambini bellunesi in difficoltà. Oggi si tirano le somme. La cifra sarà sicuramente la più alta di tutte le edizioni. E a proposito di solidarietà, ad Agordo è nato il gruppo solidale Tames. Ancora Gianni Santomaso.
Setacciare i prodotti tenendo quelli sani, buoni e giusti. Anche in Agordino è nato un GAS, un gruppo di acquisto solidale. È stato chiamato TAMES, che in dialetto è il setaccio, perché l'obiettivo del sodalizio è quello di scegliere, fra i tanti cibi e beni che il mercato propone, quelli che rispondono a caratteristiche ben precise. L'idea, spiega Carlo Sartor, assieme a Mara Serafini, Alice Lazzaro, Lucia Zaccaria e Francesca Case, uno dei promotori del GAS, è nata all'interno del presidio Agordino di Libera, intitolato a Lucia Presenzano e Salvatore Aversa. L'intenzione, infatti, era quella di non organizzare soltanto eventi pubblici di riflessione, ma di proporre anche qualcosa di pratico per stimolare forme di impegno concreto. Prima di partire, il TAMES ha contattato altri GAS della provincia per capire come operassero, poi ha scelto la propria strada. Abbiamo subito pensato alla possibilità di acquistare i prodotti coltivati sulle terre confiscate alle mafie, dice Sartor, in maniera da dare un sostegno economico e una vicinanza alle persone impegnate in quelle zone. Secondo la nostra idea, inoltre, l'obiettivo non deve essere quello di spuntare per forza il prezzo più basso. Sulla scorta di quanto dice Carlo Petrini di Slow Food, anche noi pensiamo che il cibo che compriamo debba essere sano, buono e giusto. Giusto nel senso che il processo di produzione deve garantire la dignità dei lavoratori, i loro diritti, tra cui quello ad essere retribuiti in maniera adeguata. Per questo abbiamo ritenuto di puntare su prodotti che magari costano un po' di più di quelli del supermercato, ma per i quali abbiamo delle garanzie sia sulla loro origine che sul rispetto dei lavoratori. Il primo acquisto è stato quello di olio extravergine di oliva tramite Samarcanda della cooperativa Valle del Marro Libera Terra, che opera sulle terre confiscate alle mafie sulla piana di Gioia Tauro in Calabria. Il secondo ha scelto l'azienda agricola Una Garlanda di Rovasenda Vercelli, che produce riso e miglio biologici. Per il terzo è stato contattato il contadino Simo di Torbe Sospirolo. Sono stati acquistati 175 litri d'olio, spiega Sartor, 180 kg di riso e 15 di miglio e 14 cassettine di ortaggi misti. Finora hanno partecipato agli acquisti circa una ventina di famiglie. Siamo soddisfatti di tutti e 3 gli acquisti fatti finora e felici, nel caso dell'ultimo, di aver intrecciato un rapporto con un produttore locale, perché riteniamo che anche qui da noi l'agricoltura fatta in una certa maniera sia fondamentale per il mantenimento del paesaggio, della fertilità di suoli e delle specie. Tra l'altro, l'acquisto di cassettine assortite liberamente dal produttore è anche un modo per rispettare la stagionalità e per non buttare via niente. Per il futuro, il GAS Tames ha già pronti nuovi ordini. Chi volesse informazioni può scrivere a gas.tames@gmail.com, ma non solo. L'intenzione, conclude Sartor, è anche quella di proporre riflessioni e dibattiti sulle nostre scelte alimentari. Cultura, infatti, non è solo leggere libri e vedere mostre, ma anche quello che mangiamo. Per Radio Più, Gianni Santomaso.
E allora, restiamo sul Corriere delle Alpi, titoli importanti all'interno del giornale quest'oggi, Neve Gall, estate senza seggiovia, questo colle merita di più. L'ex allenatore di fondo Dincal era il centro del mondo, non è rimasto nulla. Dario Zancanaro senza alberghi, una turista, riapritela per favore. Altro titolo invece per la morte del DJ Energy, aveva 51 anni e suonava nei locali.
Michele De Lorenzo, noto come DJ Energy, è deceduto nel reparto di neurologia dell'ospedale San Martino di Belluno 2 anni dopo la morte del figlio. Il 51enne di Grondi Sospirolo aveva perso il figlio Luciano durante un'uscita in bicicletta. Lascia una figlia e la madre. I funerali si terranno domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Gron. Agordo. Lutto ad Agordo per la scomparsa di Urbano Alfieri, da tutti conosciuto come Buba. Urbano era molto conosciuto in paese. Aveva 59 anni, lavorava in Luxottica e tra le sue passioni c'era il tennis. È morto all'ospedale San Martino di Belluno. Lascia la mamma Vittoria, i fratelli, la cognata e i cognati, i nipoti, il pronipote con amici e parenti tutti. La cerimonia funebre si svolgerà oggi nella chiesa arcidiaconale di Agordo alle 14.30. La famiglia chiede di non fare omaggi floreali ma eventuali offerte all'AIRC.
Un centro servizi per gli apicoltori, sarà una fabbrica di miele biologico, si trova a Tallandino di Mel. Al fianco degli appassionati, qui anche laboratori per smielatura e confezionamento. Un centro servizi per aiutare gli appassionati di apicoltura, un'attività dove sarà possibile interfacciarsi con tecnici specializzati per eventuali consulenze, ma anche per la semplice assistenza per la gestione della banca dati e per acquistare materiale per le attività legate alla lobbistica. A Tallandino di Mel è stato inaugurato il centro apicoltura, ospita anche un laboratorio per la smielatura. Altro titolo invece, sempre su questa pagina, per il Museo di Serravella, rassegna di 3 giorni, il tartufo e il vino, Benigni, non svendetelo, Belluno, lavori di pubblica utilità per 12 persone in difficoltà. Di questo già ne avevamo parlato nei precedenti notiziari. Allora cambiamo argomento e ritornando sul Corriere delle Alpi c'è un titolo per la RB, tra storia e innovazioni, le chiavi di Cibiana aprono il mondo, nata nel 1949, produce 30 milioni di pezzi ogni anno. Tecnologia microchip, questa è la visione del futuro.
Gosaldo, Canale, Fodome e Vallada sono le 4 squadre che accedono ai quarti di finale del Memorial Attilio Moretti. Domenica prossima, il terz'ultimo fine settimana del campionato gordino di calcio sui campi di Gosaldo e Voltago. Nella prima partita di Taibon il Gosaldo si aggiudica il derby del Poi contro Rivamonte e accede ai quarti, dove troverà il Taibon. Sorpresa Vallada, dove il Caprile viene superato di misura da un Canale Sornione, che ha sbloccato la partita con un calcio di rigore per poi chiudersi in difesa. Il Fodon fa un sol boccone dell'Alleghe, massimo risultato con il minimo sforzo per gli Orsetti. Il Vallada domina con il Cencenighe e strappa il pass per i quarti di finale. Questi i risultati dei mini ottavi di finale del campionato gordino di calcio. Gosaldo Rivamonte 2-0, Canale Caprile 1-0, Fodon Alleghe 5-0, Vallada Cencenighe 4-1. Il prossimo turno, i quarti di finale, a Voltago alle 15 Le Ville Fodon, alle 17.30 Voltago Canale, a Gosaldo alle 15 La Valle Vallada, alle 17.30 Taibon Gosaldo. Per Radio Più, Marco Gazz.
E Marco Gazz ritorna in studio alle 20.30 con Campionato a Gordino Show. La rassegna stampa termina qui. Tra poco vi ricordo l'appuntamento con le interviste in Contonse, quindi l'appuntamento con l'Istituto Culturale Ladin César Dejean. A voi tutti, grazie per l'ascolto. A dopo.